Wikiradio. Daniela Marcheschi racconta Collodi.
Carlo Lorenzini, che diventerà poi Collodi, nasce a Firenze alle 8:30 pomeridiane, come si legge nel certificato di nascita, del 24 novembre 1826. Il padre, Domenico Lorenzini, è un cuoco dei marchesi Ginori Lisci, e la madre, Angiolina Orzali, è maestra elementare ma cameriera della marchesa Marianna Garzoni Venturi, che era andata sposa proprio al marchese Ginori Lisci. È battezzato, come ogni vero fiorentino, in San Giovanni il 25 novembre con i nomi di Carlo, Lorenzo, Filippo, Giovanni, ed ha come madrina di battesimo proprio Marianna Garzoni Venturi. Quindi i nomi di battesimo sono dovuti al fatto che Domenico Lorenzini era legatissimo ai fratelli, appunto Filippo e Lorenzo, che poi aiuteranno molto la famiglia e addirittura presteranno al giovane Lorenzini, che vuole fondare un giornale tutto suo di teatro, letteratura e così via, i soldi per poterlo fare, per poter diventare giornalista e direttore di giornale in proprio quando avrà circa 30 anni.
C'era una volta, e c'è ancora, una piccola strada a Firenze chiamata Taddea. È una viuzza vicino al mercato e da un lato si allineano la mattina i barroccini dei rivenditori. In questa viuzza abitò per molti anni un cuoco a nome Domenico, con la moglie Angiolina e una nidiata di 10 bambini nati uno dopo l'altro. Una lapide, che per vederla bisogna proprio andarla a cercare, dice che qui nacque il 24 novembre 1826 il primo di quei 10 bambini, di nome Carlo, padre di Pinocchio. Oltre a questo, non c'è a Firenze altro segno ufficiale del passaggio di un uomo che tutto il mondo conosce.
Bisogna pensare che cos'era l'Italia dell'Ottocento al tempo, e soprattutto l'Italia della famiglia materna di Lorenzini, perché nascendo presto tanti figli, alcuni dei quali, la maggioranza purtroppo, muoiono in tenerissima età, la famiglia di Lorenzini viveva spesso a Collodi. A Collodi, probabilmente Collodi appunto frequenta le scuole elementari. Comunque è certo che ci va spessissimo e ci abita per lunghissimi periodi. Perché? Perché appunto la fame era tanta, perché il bisogno era tanto. Ora ricordiamoci che in questa Toscana granducale, per quanto illuminata, cioè per quanto sviluppata, aperta cautamente al moderno, i rapporti nei piccoli paesi con questi grandi proprietari terrieri, che erano nobili, erano ancora rapporti veramente feudali. Il proprietario, in questo caso il marchese, decideva della vita dei figli dei suoi dipendenti, che più che dipendenti erano quasi dei sudditi. E questa percezione di una realtà arretrata che ancora andava cambiata, mutata, interrotta, sarà un dato presente nell'attività di Collodi, sia quella di giornalista ma anche come uomo, perché non dimentichiamo che Collodi sarà uno dei giovani toscani che si arruoleranno per le guerre di indipendenza. Ne combatterà ben due, la prima e la seconda, come volontario. Quindi proprio perché la sua battaglia principale era quella di rendere moderna l'Italia, rompere la schiavitù di rapporti servili che impedivano, nella dipendenza dal lavoro per il pane, impedivano lo sviluppo autonomo della persona. E questo è proprio veramente un refrain dei suoi interventi politici pungenti, che dettero molto fastidio. Comunque, una volta che Collodi diventò adulto, sappiamo, lasciò il seminario a cui era destinato appunto dai marchesi Garzoni Venturi, lascia il seminario, vuole una posizione libera e indipendente, si impiega in una libreria che era la Piatti, la libreria dove andava Leopardi, dove c'era un culto di Leopardi grandissimo, dove si pubblicavano Foscolo, Alfieri e tanti altri grandi autori italiani. Collodi diventa appunto, prima fa il commesso e poi comincia prestissimo l'attività giornalistica come critico musicale, perché Collodi aveva studiato musica, dicono si era perfezionato poi presso un parente insieme col quale, con un altro fratello, aveva condiviso da giovane la casa per un periodo, e sarebbe stato celebre anche più avanti quando, sedendosi al pianoforte, allietava con la musica le serate che venivano fatte in casa del fratello Paolo Lorenzini, divenuto amministratore delle manifatture Ginori, un'industria che Paolo Lorenzini riuscì a portare ad un grande livello di sviluppo internazionale. Quindi alla famiglia Lorenzini si deve anche questo aspetto importante della vita industriale, manifatturiera ma anche industriale, di attività economiche che hanno aiutato molto lo sviluppo economico e industriale del paese. Quindi questo Collodi è un esperto di musica, è un grande intenditore, scrive delle cose su Rossini straordinarie, capisce il gioco che Rossini fa tra partitura, libretto, il gioco di rispecchiamento ironico, parodico, satirico, e quindi esordisce come giornalista, proprio critico musicale della celebre Italia Musicale. Solo, comincia a collaborare nei primi anni 50 anche ai giornali fiorentini. Questi giornali fiorentini che diventeranno presto una, come si dice, una testa di ariete per combattere contro il sistema dell'arte quale era codificato al tempo. Ed è questo un altro grande insegnamento: il sistema dell'arte non è qualcosa di immobile, ma si può cambiare, cioè non è qualcosa che sta nei cieli, lo fanno gli uomini, le forze che sono in atto e si cambiano. Sarà proprio Carlo Lorenzini che si firma CL, o Carlo Lorenzini per esteso, a fare un articolo anonimo, perché pericoloso, in cui attacca l'intreccio fra potere politico e poteri accademici nell'Accademia di Belle Arti, che impediscono lo sviluppo, la diffusione di un'arte moderna come si vede negli altri paesi. E questo aprirà la strada ai macchiaioli, molti dei quali sono suoi amici stretti, Signorini, Lanfredini, Fattori, Lega, Angelo Tricca, il caricaturista, Boldrini e così via, quindi autori che lui frequenta e con cui condivide la battaglia delle idee. Accanto a questo Lorenzini, prima di diventare Collodi, c'è il Lorenzini che ritiene fondamentale il risorgimento, come lo dice lui, del teatro italiano. Scrive una serie di pièce teatrali che hanno fortuna con il pubblico, ma sfortuna con la critica. La critica lo attacca ferocemente perché non hanno il lieto fine, cosa che era di rigore al tempo. Siamo tra gli anni 50 e 70 dell'Ottocento. Ma cosa racconta Collodi di così indigesto per la critica un po' bacchettona, un po' conformista del suo tempo? Racconta di classi dirigenti parassitarie, di giovani rampolli che invece di dedicarsi ad attività produttive per se stessi, la propria classe, il proprio paese, si perdono in meschine frivolezze e cattiverie, parassitismo, giocando veramente al ribasso nella vita propria e nella vita degli altri. Oppure racconta un altro aspetto che a lui sembrerà fondamentale, ed è il fatto che la donna, non essendo educata ad essere libera, indipendente, non essendo stimolata a diventarlo, è praticamente soggetta al padre prima, ai fratelli e poi al marito. Quindi, dice Collodi, l'istituzione del matrimonio, che è una nobile cosa in sé, in realtà, fatto come è fatto ora e vissuto come è vissuto ora, è una forma negativa, è una forma che impedisce il libero sviluppo delle personalità, mentre il matrimonio deve essere l'unione d'amore fra due persone di sesso diverso, libere, totalmente libere. Perché Collodi matura questa idea entro una visione precisa della società italiana, di cui coglie i mali, appunto l'arretratezza dei proprietari terrieri che erano appartenenti agli aristocratici, il passo lento della borghesia che aveva più spirito innovativo ma era imbrigliata da leggi e da un sistema che favoriva solo questi rapporti servili. Ecco, Collodi entro questa visione matura un'idea dei rapporti fra i sessi fondamentali e ne fa oggetto di una sua commedia che si chiama Antonietta Buontalenti, in cui racconta proprio questa, che la donna è costretta entro un sistema che ne impedisce la libera espressione. Era accaduto nella vita di Collodi un fatto fondamentale. Collodi, diventato nel breve volgere di anni l'autore riconosciuto, cioè il grande umorista toscano ed italiano, quindi riconosciuto proprio dai critici del tempo, dai colleghi scrittori, dai giornalisti, questo Collodi si era innamorato di una donna sposata, una donna di una grande famiglia fiorentina, che gli aveva promesso che avrebbe lasciato il marito per seguirlo. Ora teniamo conto che il marito era un uomo estremamente agiato e benestante, lui era un giornalista giovane, di tante belle speranze, apprezzato, ma chiaramente con un tenore di vita che era imparagonabile. Ebbene, questa donna, nonostante resti incinta di quella che sarà la figlia di Collodi, non se la sentirà all'ultimo minuto di lasciare il marito e di vivere più liberamente con questo scrittore intelligente, giovane, libero, di un'Italia che non è quell'Italia provinciale occhiuta che purtroppo si incontrava di frequente all'epoca. Ecco, da questo Collodi trarrà un insegnamento fondamentale.
Della turbolenta vita privata di Collodi si parla da tempo, ma tutti i giornali, La Nazione di Firenze con particolare giusto rilievo, oggi annunciano la scoperta di un mazzetto di lettere che svelano un amore tanto appassionato quanto illegittimo tra Carlo Lorenzini e la cantante lirica Giulia De Filippi, maritata, madre di due figli. La Nazione riporta anche un brano di una lettera di Giulia De Filippi al suo ex ormai innamorato. Finita la loro storia d'amore, Giulia De Filippi scrive a Carlo Lorenzini: «Credo fermamente che tra di noi non ci deve essere collera così seria da tenervi lontano da casa mia. Ho bisogno di parlarvi per affari teatrali. Se fossi uomo verrei io da voi, sono donna e devo aspettare che veniate da me».
Intanto nel 1956, chiamato Collodi, il Collodi da tutti, probabilmente perché E questi suoi frequenti e ripetuti soggiorni, continui rapporti con la famiglia Orzali della madre che era a Collodi, il fatto che lui ci passasse le vacanze per tanto tempo e così via, bene, il Collodi era conosciuto come il Collodi da Collodi, e questo Collodi da Collodi decide nel 56 di firmare uno dei suoi articoli, cioè uno dei suoi pezzi di letteratura umoristica come Collodi. È allora che nasce il giornalista umoristico. Ricordiamoci che il giornalismo umoristico era un genere letterario vero e proprio. Giornalismo perché i testi venivano pubblicati sui giornali, cioè su fogli per abbonamento che uscivano 3 volte la settimana, molto spesso, o erano anche bisettimanali, e che erano i giornali più letti dalla borghesia del tempo. Giornali molto speciali, perché c'erano le caricature, si parlava di teatro, si faceva critica letteraria, critica musicale, si facevano pezzi di umore, di critica politica. Sono stati uno dei grandi mezzi per diffondere la conoscenza della lingua italiana, perché i giornali erano numerosissimi in tutta Italia, le redazioni si scambiavano i numeri, non solo, ma quando un pezzo era particolarmente riuscito si ripubblicava, quindi brani dello Scaramuccia, del Lampione, altro giornale di Collodi, apparivano nei giornali napoletani, nei giornali milanesi, nei giornali emiliani, ed era normale che si facesse questo.
Collodi scrisse nella pubblicazione Almanacco del Fanfulla nel 1872 il suo saggio Il giornalista, fisiologia in punta di penna. Dobbiamo al puntiglio filologico di Alberto Asor Rosa questo arguto ritrovamento archeologico sulla professione del giornalista. Che cos'è il giornalismo? Il giornalismo è un'arte, rispondono i giornalisti, strizzandosi l'occhio fra loro. Che cos'è il giornalismo? Il giornalismo è un mestiere, rispondono quei ficcanaso che hanno avuto l'indiscrezione di stare a vedere come si fanno e come si mandano avanti i giornali. Che cos'è il giornalismo? Il giornalismo è un pretesto per vendere la quarta pagina, risponderebbe Oblight. Io rispetto tutte le opinioni, ma se debbo dire la mia, ho creduto e credo sempre che il giornalismo in Italia non sia altro che un patto tacito fra il giornalista e il lettore, vale a dire molte tonnellate di parole per pochi chilogrammi di pane. C'è chi dice che il patto è leonino perché il lettore si trova tutti i giorni sacrificato, barattando il pane buono con degli articoli indigesti o andati a male. Può darsi che la cosa sia vera, ma d'altra parte il lettore è contento e chi si contenta gode.
Questo Carlo Collodi è un Collodi che fin dal 1861 capisce, da patriota quale è, liberal democratico, che la battaglia per il rinnovamento dell'Italia passa dalla educazione dell'infanzia. Infatti, fin dal 1861 sostiene tutte le iniziative dedicate all'infanzia e all'educazione, ad esempio le riviste di Thouars, che era un celebre educatore del tempo. E non solo, ma sui giornali come Fanfulla, grande giornale su cui lui collaborerà a partire dal 1870, Collodi recensirà i manuali in uso alle scuole proprio per criticarli e per indicare una strada di rinnovamento anche sotto questo punto di vista. Quindi è un patriota, ma anche un uomo di cultura che combatte per il rinnovamento della cultura italiana.
Per comprendere bene il Pinocchio e le reali intenzioni di Collodi, bisogna conoscere la sua produzione giornalistica.
Era un infaticabile professionista.
E senti che cosa scriveva sul Fanfulla 10 anni prima del Pinocchio. La peggiore di tutte le tirannie è la tirannia della scuola. Più ci penso e più sono persuaso che i licei e le università si tengono aperti unicamente per giustificare in qualche modo sul bilancio lo stipendio dei ministri della pubblica istruzione.
Accidenti, era feroce.
Era un feroce mazziniano. Ferdinando Martini lo stimava uno dei migliori e dei più operosi fra gli scrittori dei giornali democratici.
Che cosa fece dopo la battaglia di Solferino?
Tornò a Firenze. Collabora su Il Lampione, un foglio satirico politico. l'approdo alla satira è quasi naturale.
È in questo quadro, quindi, di grande e finissimo letterato, noto per avere un'attenzione maniacale allo stile, noto per avere una grande cultura. Collodi è un uomo che viaggia in lungo e largo per l'Italia, ma anche all'estero. È un uomo che cita testi di Balzac continuamente in francese, e è un uomo che dice ogni volta che torno da Londra e da Parigi, quindi fa capire che ha anche fatto viaggi ripetuti. Sicuramente è uno che tiene le fila dei liberali prima dell'Unità d'Italia, proprio grazie al suo dinamismo e agli spostamenti frequenti. Quindi tutta quella leggenda costruita intorno a Collodi, uomo della Toscanina, parola che ha inventato lui per irridere la mentalità gretta di Firenze e del Granducato, l'uomo che non si muove da Firenze, l'uomo tutto chiuso in un suo piccolo mondo, è in realtà, diciamo, una costruzione giocosa a cui per un aspetto ha contribuito lui, ma per un altro è un abito molto stretto che gli è stato posto indosso da dei contemporanei che hanno sofferto molto due aspetti fondamentali del Collodi: la sua grandissima libertà, ricordiamocelo che era definito uomo tutto d'un pezzo in materia di cose politiche e di comportamento etico e civile e letterario, quindi questa libertà, e il fatto che nei suoi testi ci sono cose che sono molto critiche nei confronti della cultura del tempo. Dunque, Collodi è conosciuto per essere principalmente l'autore del Pinocchio, ma in questo Pinocchio, che esce a puntate sul giornale per i bambini dal 1881 al gennaio dell'83 ed esce a tamburo battente in volume proprio alla fine di quel mese del 1883, in quel Pinocchio confluisce tutta la complessità, la cultura, la vita di quest'uomo che era appunto un maestro della scrittura umoristica, perché ricordiamoci, l'Ottocento non è classicista o romantico, ma è classicista, romantico e comico umoristico. Dobbiamo, come dire, liberarci da delle categorie di interpretazione della storia della letteratura, perché c'è altro nella storia, sono delle tradizioni e ci sono dei grandi interpreti che rischiamo di collocare e di restringere entro un ambito che poi necessariamente va stretto all'autore stesso. E allora vediamo più da vicino che cosa è stato questo Pinocchio.
Pinocchio, 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 sono io, la tua fatina dai capelli turchini. Eccoci finalmente al capitolo 36, pagina 395. Bravo Pinocchio, in grazia del tuo buon cuore io ti perdono tutte le monellerie che hai fatte fino ad oggi. I ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle loro miserie e nelle loro infermità meritano sempre gran lode e grande affetto, anche se non possono esercitarti come modelli di obbedienza e di buona condotta. Metti giudizio per l'avvenire e sarai felice.
Che cosa vuol dire metti giudizio?
Voglio dire che quando ti sveglierai da questo sogno sarai finalmente un ragazzino per bene.
Un ragazzino per bene.
Pinocchio, Pinocchio.
Non è che io mi trovo bene come burattino e non voglio diventare né un ragazzino per bene né per male.
E invece quando ti sveglierai sarai proprio un ragazzino per bene e sarai felice di esserlo.
E io allora non mi sveglio.
Pinocchio.
Il burattino Pinocchio è un burattino destinato da subito a camminare per le vie del mondo, perché E è una potente immagine di quella che è la condizione antropologica dell'uomo, che si trova proiettato nel mondo e nell'esistenza, la necessità di apprendere, la necessità di acquisire un'etica, cioè norme di comportamento, non la morale che gli preesiste, ma di crearsi lui delle norme di comportamento nel rispetto per gli altri, la necessità del lavoro che è sempre duro. In Pinocchio Collodi afferma sempre la necessità del lavoro, ma non nega mai quanto sia duro lavorare, la necessità di curare e coltivare gli affetti, la durezza e la cattiveria del mondo, l'incontro con la delinquenza, una delinquenza miserabile come quella del gatto e della volpe, miserabili assassini e miserabili imbroglioni, ma anche la delinquenza raffinata di chi appare mellifluo, gentile e che in realtà vive di loschi traffici come l'omino di burro, che si legge nel Pinocchio diventa milionario appunto trafficando con i bambini, la crudeltà del mondo contadino, Giangio l'ortolano che deride Pinocchio perché piange la morte di Lucignolo, un asinello, però comunque un asinello che è stato un bambino. Quindi c'è un mondo che ci viene squadernato davanti come è, anche nella bellezza di quello che è, perché ricordiamoci che Pinocchio vuole diventare un bambino e ci riesce, ma con un ammonimento anche straordinario che rende questo Pinocchio grandissimo. Tutta l'ultima pagina di Pinocchio è una pagina satirica. Come sono contento ora di essere diventato un ragazzino per bene, finisce con un punto esclamativo e tre puntini puntini. Bene nei 2000 articoli di Collodi che si conoscono, ma ce ne sono tanti altri, quest'uso della punteggiatura non significa mai qualcosa di serio, ma significa sempre la presa in giro dell'autore, lo dico toscanamente, l'irrisione dell'autore nei confronti del proprio personaggio, perché questo lo permetteva l'estetica del giornalismo umoristico. Cosa ci racconta Collodi? Ci dice: ecco questo Pinocchio che diventa un ragazzino, che è pieno di compiacenza di sé per il risultato sociale raggiunto, perché ricordiamoci, migliora anche la sua condizione, non patisce più la fame, lo si capisce, che è contento di essere diventato per bene. Ecco, in realtà va deriso, perché non si può essere contenti di diventare per bene, perché domani questo diventato per bene appartiene già a ieri, e il cammino dell'uomo è invece quello di continuare nell'attenzione etica e del divenire. Quindi è un insegnamento straordinario che andava per gli italiani e per tutti gli uomini di oggi e di ieri e di sempre, mai appagarsi. E perché poi questo mondo che c'è nel Pinocchio è principalmente un mondo di uomini con una fata che appare ed è comunque un deus ex machina che però, cioè, ha un ruolo, ma il mondo di Pinocchio è principalmente un ruolo di bambini e di uomini, perché Collodi, proprio per quella lotta che aveva fatto per l'emancipazione dell'uomo e della donna, perché si trattava di combattere con una visione sia del maschile sia del femminile, vuole dimostrare con il Pinocchio che anche l'uomo può educare al cuore. Quindi la pedagogia del tempo divideva nettamente fra l'educazione etica e morale che appartiene al padre e l'educazione del cuore e degli affetti che appartiene alla madre. Ecco, se noi vediamo bene, si rovesciano i ruoli. Alla madre, al femminile, appartiene anche l'educazione etica e morale, perché è quella che dispensa i castighi, che fa riflettere Pinocchio sulle sue malefatte, sulle cose che non devono essere fatte da un ragazzino. E poi c'è il Geppetto, un paterno affettuoso che si priva degli abiti per vestire il figlio, che gli rifà i piedi, che sempre lo accoglie dimenticando le birichinate, le monellerie, le piccole cattiverie che Pinocchio gli combina, perché è sempre catturato dall'avventura della vita.
Il 24 novembre 1826 nasce a Firenze Carlo Lorenzini, alias Collodi. Daniela Marcheschi l'ha raccontato a Wikiradio.
Basta.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.